Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Diceva ancora loro: in verità vi dico che vi sono qui alcuni dei presenti i quali non subiranno la morte finché non avranno veduto il regno di Dio venuto con potenza. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse in disparte, essi soli, su un alto monte, dove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. E apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. In realtà egli non sapeva quello che diceva, poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e dalla nuvola ne sentì una voce: Questo è il figlio diletto, ascoltatelo. Ed essi, tutto a un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno se non Gesù solo che era con loro. Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto fino a quando il figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano tra loro che cosa significasse quel risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa sera andiamo avanti con il programma di commentare i 20 misteri del Rosario, e dopo aver fatto abbondantemente l'annuncio, la predicazione del Regno di Dio, ben 3 incontri, 3 omelie, stasera appunto passiamo al quarto. Il quarto, questo famosissimo brano della Trasfigurazione. È un brano che conosciamo tutti, ma che ha delle particolarità che possono aiutarci. La trasfigurazione, che avete la scheda, ma poi vi dicevo sempre guardatela dopo, ovvero la capacità di vedere la realtà oltre il velo dell'apparenza, perché noi vediamo le cose in un determinato modo. Quando veramente il Signore ci porta sul monte alla sua presenza, donandoci lo Spirito, vediamo le stesse cose in maniera diversa. Per prima cosa, la parola è bello che la divisione in capitoli non appartiene al Vangelo, è stata fatta dai redattori secoli fa, però è bello che lasciano questo primo versetto, che di per sé non c'entra niente con la trasfigurazione, però è un versetto che ci incoraggia e ci dà pace, perché dice: in verità non moriremo se prima aver visto il regno di Dio venire con potenza. E quindi per tutti noi preghiamo per persone, per realtà che rifiutano il Signore, rifiutano la potenza dello Spirito Santo, la potenza del Signore. Magari sono credenti, magari sono quello che vuoi, E la cosa bella che durante questa vita, prima di morire, si incontreranno con il Signore, il vivente, il risorto. Quindi questa è una parola di speranza per tutti noi, è una parola di speranza per tutte le persone per cui preghiamo, per tutte le persone che a volte sembrano irrecuperabili o sono lontani. Attenzione, non significa far parte di un gruppo o far parte di una chiesa. Incontrarsi con il Signore e sperimentare la sua potenza, sperimentare la potenza del regno. E poi in questa scheda ho messo la finale, cioè quello che succede dopo, quando scendono, Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e c'è tutta la storia che vedremo, quando scendono, e arrivano e gli apostoli che sono rimasti lì in pianura, che sono rimasti nel villaggio, si sono trovati davanti un caso di una possessione, di un ragazzo chiamato epilettico, perché le manifestazioni sono quelle dell'epilessia, un ragazzo che si butta nel fuoco, che si butta nell'acqua, e il padre lo ha portato dagli apostoli e loro non hanno saputo scacciare questo demonio. E arriva Gesù, ecco, ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Questa specie non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Attenzione, questo è importante. Noi facciamo parte, siamo un gruppo di preghiera e tale dobbiamo restare. Nella Chiesa ci sono tante realtà, tanti bisogni anche, e molte volte il prete, il parroco, quello che è, vede il suo gruppetto di preghiera e comincia a dare incarichi, comincia a dare cose, a promuoverle anche con delle cose, buono per quanto sia, ma attenzione, quello che fa la differenza, quello che libera è la preghiera. Questa specie di demoni non si può scacciare se non con la preghiera. Prima c'era scritto anche il digiuno, poi il benedetto Concilio Vaticano II, siamo arrivati ai testi originali. Nel testo originale questo digiuno non c'è. Vuoi digiunare per la prova costume? Fallo, ma non per fare piacere a Dio. Se vuoi scacciare per prima i tuoi diavoli e poi vuoi essere elemento di liberazione in famiglia, in ufficio, nella comunità di preghiera, è solo la preghiera. Attenzione, non soltanto la preghiera, vedremo, ci sono varie modalità di preghiera, e qui lo vedremo. Comunque, andando avanti, questo perché loro che sono rimasti, sono andati sul monte, sono riusciti a scacciare il demonio, loro lì davanti erano sullo stesso piano del diavolo. Erano sullo stesso piano dei diavoli. Fino a quando siamo sullo stesso piano dei diavoli, noi non la possiamo. E attenzione, e quando già siamo dentro, è anche difficile. Gesù è stato chiaro: pregate per non entrare in tentazione. Perché una volta che sei dentro, sei sullo stesso piano, e quindi non sai come va a finire, anche se il Signore dice nessuna tentazione, e Paolo questo, nessuna tentazione ti ha mai sorpreso che è più forte di te, ma il Signore, permettendo la tentazione, ti darà anche la via d'uscita per superarla. Quindi c'è sempre, in qualsiasi situazione noi ci troviamo, c'è sempre una via d'uscita. Da che parte devo prendere? Lo devi chiedere al Signore, e chiedere al Signore diventa già preghiera. La preghiera di domanda, la preghiera è già le parole. Quindi questo è, ho messo il finale per dire quanto è necessario quello. Sei giorni dopo di che cosa? Cosa è successo 6 giorni fa? Perché l'Evangelista dice 6 giorni dopo? 6 giorni prima era successo che Gesù aveva detto come è il suo essere Messia. Gesù è il Signore, Gesù è il Messia atteso per secoli, lo aspettavano. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, di incontrare questo Signore, però avevano in testa il loro modo di essere Messia. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Hai ragione. Però poi lo stesso Pietro viene apostrofato addirittura come Satana. Allontanati da me. Addirittura dice, già che cosa ha detto di così? Perché Pietro voleva portare Gesù nelle dinamiche di quello che lui aveva in testa. Ecco qua. Allora Gesù non gli fa la spiegazione. Molte volte noi cerchiamo di spiegare cos'è una messa e li allontaniamo di più. Vieni e vedi, devi fare l'esperienza. E a volte raccontiamo che cos'è la messa, che cos'è la preghiera del cuore, che cos'è. Ovvio, venendo la prima volta, tutti noi abbiamo avuto questo shock, venendo la prima volta, vedendosi persone gasate che alzano le mani, che battono, che parlano nel nome del Signore, oppure la preghiera del cuore, tutti belli accucciati con la musica in silenzio e le luci soffuse, tutti per la prima volta hanno uno shock. Però se sono venuti sinceramente, si incontrano con quella realtà che significa quella pratica, quell'evento, quella preghiera. 6 giorni dopo, quindi, Gesù li porta sul monte per fargli vedere quello che è veramente. E questo vale per noi, li condusse in disparte loro soli. Abbiamo bisogno di incontrarci con il Signore tête à tête. È bello in comunità, lo dico pure io che addirittura mi vedo le cose in streaming e mi piace, e il Signore mi parla anche in streaming. Io ve l'ho raccontato l'ultima esperienza scioccante quando ero al capitolo 2 anni fa, che volevo una parola del Signore, ho detto il rosario e giravo, dammi una parola, parlami Signore, e nel frattempo era un mercoledì e c'era la preghiera. E poi le suore alle 10 dovevano chiudere e quindi tutti quelli che erano nel giardino ci hanno chiamato e ci hanno detto di rientrare alle 10, allora accendo il cellulare, c'era la preghiera e ricordo una parola di Renzo, che era la risposta a quello che avevo detto io. Quindi il Signore ci parla anche in streaming, il Signore che parla e ci parla sempre in comunità. Ricordiamoci Tommaso, la comunità è il luogo preferito, però ecco, abbiamo bisogno pure di incontrarci tête à tête e di incontrarci da soli, e il Signore a volte ci mette in alcune situazioni che ti viene a prendere e ti dice, Patrizia, figlia di Rossella, io i nomi faccio un po' di difficoltà, Giove, faccio un po' di difficoltà, Reginella è più facile, lei ci viene a prendere. Sono le varie situazioni, in quelle situazioni in cui ci troviamo soli. Soli si nasce, soli si muore, e durante il corso della vita abbiamo sempre delle situazioni, dei momenti in cui tu la devi cavare da solo, ma non sei solo, c'è Gesù. E tête à tête con Gesù e con l'angelo. Ricordiamoci Gesù nel Getsemani. Se ne ha avuto bisogno Gesù, ma chi sei tu che ti senti? La preghiera viene senz'altro, l'angelo consolatore. E Dio gli mandò un angelo a consolarlo. Quindi già il stesso fatto che viene l'angelo a consolarti, già la preghiera ha avuto il suo successo, indipendentemente poi da dove ti porterà. Li portò in disparte loro soli. Quindi c'è bisogno. Perché li porta in disparte loro soli? Ho messo la parola di Esodo 3:3, che è quello di oltre. Ora mi sposto per vedere. Ci sono queste situazioni dove il Signore, cosa fece quando Mosè vede il rovetto che brucia? Il rovetto che brucia dice, mi sposto per vedere. Noi abbiamo bisogno, nelle varie situazioni della vita, di spostare il nostro modo di vedere, che non è andare da un'altra parte. Io l'ho visto andando in Brasile, facendo questa missione in Brasile, in Brasile avevo gli stessi pensieri che avevo a Roma. Poi mi è successo tanto in Austria, stessa cosa, e lì ho capito che non era tanto il luogo, anche se il luogo ti aiuta, vedi realtà nuove, vedi popoli nuovi, vedi un modo di vivere la sede nuova, ma questo è un interscambio. Ma quello che è dentro di te, devi cambiare, devi spostarti dal punto di vista mentale, e questo lo puoi fare soltanto nella preghiera. Lo puoi fare soltanto quando in quella situazione della tua vita che stai vivendo il Signore ti prende per mano e ti porta, ti fa salire. Li fece salire sopra un monte alto, e bello Luca che precisa, a pregare, che se ci fate caso e viviamo in un mondo un po' riduttivo, dove pregare sembra quasi una perdita di tempo. Li portò sopra un monte alto, e questo salire e ascendere è ascesi. Noi abbiamo bisogno di una ascesi, abbiamo bisogno di una disciplina, disciplina, ascesi significa disciplina, la disciplina dove tu nella tua giornata devi programmare il tempo della preghiera. Non possiamo vivere così come capita. Cioè, a me piace tanto il tempo, mi piace tanto come è strutturata la vita in convento, in monastero, nella vita religiosa, chiamala come vuoi, dove sono gli orari per la preghiera. In questi orari per la preghiera, quelli ufficiali, noi abbiamo l'ufficio divino, ma al di là del sito, devi mettere il tempo del rosario. Se c'è tempo mi dico rosario. E il tempo per la preghiera in lingue. Il tempo per la preghiera del cuore, che se non ti alzi prima, già beh, troverò un momento, non c'è. Ma questo anche in convento, io pensavo che prima di facendomi prete avevo tutto il tempo per pregare, ma quando mai? Se non mi alzo prima non posso fare la preghiera del cuore, quella stanza mi sembra a casa sindaco, tutti che vengono a tuffuliare, tutti che vengono a bussare, e quindi non è che puoi dire sto facendo la preghiera, devo tenere la porta aperta. Soltanto quando faccio i coloro, faccio il bambino che colora, mi chiudo la porta perché se mi vedono è che sto lì a colorare i vari disegni. Quindi bisogna, se tu vuoi salire e non vuoi restare terra terra, quindi che mi stai guardando, cara Giussi Tramuta, nella tua giornata, prima di andare alle poste, devi metterti la tua ora di preghiera, perché poi durante la giornata, appena entriamo nel flusso, quindi bisogna avere disciplina, bisogna avere, e questa è l'ascesi. Adesso viviamo nel mondo del tutto subito, tutto gratis, tutto è carisma, in effetti tutto è gratuito, ma in questa gratuità e devi fare la tua parte, aiutati che Dio ti aiuta, e lo vedremo nella catechesi prossima, che è quello dell'Eucarestia, che conclude questo ciclo di quest'anno e sarebbe il quinto mistero luminoso, e dice troverete una sala già pronta, lì arredate. Ma se sei già pronta, che dobbiamo arredare? Aiutati che Dio ti aiuta, è tutto gratis. Non c'è prezzo, il Signore ci ha detto, ha rovesciato i tavolini, anche tutti i nostri tavolini. Noi lo dobbiamo fare per Dio, ma per me stesso. La preghiera non è una grazia, un regalo che facciamo a Dio, è un regalo che facciamo a noi stessi. Quindi ecco, mettiti in disciplina, ecco, l'ho portato per un monte alto, perché se tu ti lasci andare ci sarà qualcun altro che ti prenderà per mano e ti porterà pure su un monte alto. Il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo. Quello che ti porta a Gesù è alto, quello che ti porta al diavolo è altissimo. Quindi devi scegliere se ti lasci andare. Ecco, per carità, poi ci sono le bioincidenze, Dio farà di tutto per recuperarti. Però ecco una cosa che già ci mettiamo noi nelle mani del Signore, lo portò su un monte altissimo e sappiamo che gli mostrò tutti i regni, tutto il potere, e detto: sono miei, adorami. Lo ricordate? Adorami, che non è tanto adorare, fare le messe sataniche, noi lo adoriamo ogni volta che usiamo il nostro potere. Io me ne sto accorgendo che è la mia tentazione, perché avendo questo ruolo per ora e volendo realizzare i progetti, il progetto che io ho in testa, che credo che il Signore potrei impormi, ma se mi impongo faccio l'adorazione del potere. Devo pregare, pregare. Potrei comandare, ma il comandare... Questo non soltanto nel ruolo, ma anche tu in famiglia, si può avere i mariti comandati dalle mogli, e è così nelle varie situazioni. Stasera c'è la mia pronipote e ho dovuto telefonare ieri a mia nipote pregandola. Potevo comandarla, sono lo zio e mi devi tanto perché sono stato uno zio pieno d'amore verso di te. Manna una piccirilla, ti prego. E se io lo faccio come il Padre misericordioso, che questo Padre misericordioso me lo ricordate? È il Padre, un Padre eterno, con quel figlio bambaccione che non voleva entrare alla testa, uscì a pregarlo. Ma io non ho capito, ma poi è entrato o non è entrato? Perché la cosa finisce lì, Gesù proprio fa, peggio della Camilla Läckberg, lascia le cose a metà. Sapete come fa Camilla Läckberg? Lascia il punto a metà e prende un'altra storia. Poi mi viene la tentazione di saltare le pagine per arrivare lì. Così, è entrato o non è entrato il bambaccione? Il papà è uscito a pregarlo. Amone, tase, certo frate, cia fiesta, tase. E attenzione, perché quando ci imponiamo, è imporsi è l'adorazione di qualcos'altro. E Gesù si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E ho messo nell'affermazione: io voglio accogliere la luce divina come dono. Nessuna pratica umana può darla. Noi facciamo il canto, facciamo la preghiera del cuore, facciamo la preghiera di lode, facciamo la messa, facciamo... Nessuna pratica umana ti può dare la grazia di Dio. Però devi fare queste pratiche per metterti in un atteggiamento di ricezione. Ecco qua. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, che nessun lavandaio sulla terra può. La bellezza del Signore. La bellezza del Signore, riuscire a vedere. La bellezza di Gesù, riuscire a vedere che è il nostro amore, sentire il proprio cuore palpitare di gioia, d'amore per il Signore, è una grazia, è una grazia. Nessuno può, nessuna pratica. Vieni a fare la preghiera del cuore, vieni il mercoledì, vieni il martedì, vieni il lunedì, vieni il giovedì, vieni alla messa, perché sono tutte pratiche che stimolano, ci mettono in un atteggiamento di ricezione. Ma poi è una grazia di Dio. E qui, ecco, vediamo le due modalità principali. E apparve loro Elia con Mosè che discorrevano con Gesù. Elia e Mosè sono due che sono saliti pure sul monte. E noi lo chiamiamo il monte Tabor, ma non è specificato. Elia sale sul monte Sinai. E lo stesso sale Elia sul monte Horeb, che è lo stesso monte, e Gesù si trova sul monte con questi. Elia e Mosè sono le due modalità principali della preghiera. Stiamo parlando qua noi di un discorso di preghiera, un discorso di come dobbiamo pregare. Il primo è Mosè. Mosè ci ricorda: voglio cantare al Signore. È il canto di lode. Vi ricordate? Lui col bastone dei carismi apre il mare, vedono, poi lo richiude, loro passano, e appena loro sono dall'altra parte della sponda, ecco che Miriam con i cembali voglio cantare al Signore, tutta una preghiera di lode, tutta una preghiera di esultanza, è la preghiera di lode. Il grazie Gesù, la gratitudine, questa è la prima forma di preghiera. E benediciamo il Signore, ringraziamo il Signore che l'abbiamo imparata, ringraziamo il Signore che nei nostri gruppi, nelle nostre cose, quando arrivi senti il canto, ma non vi sentite come il canto apre il cuore, il canto ti apre il cuore, le preghiere di ringraziamento dei fratelli ti aprono il cuore, ti senti il grazie Gesù al mattino che abbiamo imparato, ti apre il cuore, senti questa gratitudine espandersi e senti veramente che il cielo comincia a scendere su di te. Miriam, Maria prese in mano un timpano formando cori di danze, cantate al Signore. Questo è il primo comando. Il secondo, la seconda modalità di preghiera è quella di Elia. Elia, questo grande il profeta di tutti i tempi, il profeta che è ancora vivo per gli ebrei, infatti non si dice che è morto, ma lui è salito, l'ascensione, se c'è uno che ascende al cielo nella Bibbia è proprio Elia. E Elia in un momento di difficoltà, in un momento di persecuzione, la regina Jezabel gliela vuole fare pagare, lui ha avuto un successo, ha ucciso tutti i profeti di Baal e ha fatto e in quel momento poi si deprime, scappa e sale sul monte. Ci fu un vento impetuoso, un terremoto, il fuoco, ma il Signore non era in essi. Poi ci fu una voce di silenzio leggero che gli diceva: Kol demana dakka. Ma il silenzio può parlare, se siamo in silenzio, non sa, ma il silenzio parla. Dio ci parla sul monte, Dio ci parla nella lode, Dio ci parla nel grazie, Dio ci parla nel canto, Dio ci parla nel silenzio. Non per dire sempre la solita preghiera del cuore, che anche in questa comunità, benedetto il Signore, viene praticata, ma per un discorso carismatico, la preghiera di silenzio può essere pure la preghiera in lingue, la contemplazione rumorosa. Difatti io per la mia vita, la manna al mattino, le quaglie la sera prendevano. La gratitudine, il grazie Gesù al mattino, la preghiera in lingue la sera. A proposito, ma sì, tutto il giorno che ci penso e dico ma lo dico o non lo dico? No, la propongo. Di solito fare le proposte è sempre difficile. Ma da qui a Pentecoste mi avete fegato 5 minuti ogni sera, cantiamo in lingue. 5 minuti si può fare. E al mattino, il grazie a Gesù, penso che ormai tutti ci siamo. La sera, mangiamoci ste quaglie. La sera, le quaglie sono 5 minuti di canto in lingue. Attenzione, il canto in lingue per me è proprio potentissimo. Perché quando fai il canto in lingue poi ti arriva la risposta da qui. E non ti arriva da qui. Non è che dopo 5 minuti ti arriva già subito la risposta. A volte io, sere, quando ci sono delle cose veramente... è perché a volte scegliere tra bene e male è facile, ma scegliere tra un bene e un altro bene, qual è il bene migliore, qual è il bene che io devo fare? E questo è molto, molto difficile. Con la preghiera in lingue ti sale da qui, le cose devono salire da qui, le senti che salgono da qui. Allora, io ve la butto lì fino a Pentecoste, visto che stiamo facendo sto cammino, 5 minuti la sera per prendere ste quaglie e nutrirci e ascoltare nel silenzio il Signore. Ma tutti noi, non vi è capitato che certe volte il canto, la preghiera, non ci dice, sembra quasi... E a volte capita, specialmente dopo che abbia fatto un cammino di, dice ma a me non mi dice più niente. Non è che non ti dice più niente, è come mangiare sempre la solita minestra, sempre il riso, e mangiare la solita minestra è il momento di cambiare pietanza. Ecco, allora l'ascolto del Signore nel silenzio, che è un po' più difficile, perché molte volte può parlare anche il nostro cuore, ma anche lì va bene. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria. Vedere la gloria del Signore, questa oppressione del sonno, io tante volte la paragono quando nella preghiera del cuore capita che ci possiamo assopire, ma nella vita noi possiamo assopirci, essere oppressi dal sonno a causa della zizzania. Vi ricordate, la zizzania ha questo potere di torpore, sedativo, ci fa addormentare, e a volte anche le gioie della vita ci fanno addormentare, perché sembra quasi che non abbiamo più bisogno del Signore, e allora ci addormentiamo, ci allontaniamo. E se noi riusciamo a essere svegli, state svegli. Stare svegli significa stare consapevoli, stare nel momento presente, stare, vivere quello che il Signore, quella situazione che stiamo vivendo, non scappare di qua o di là, perché la paura, abbiamo detto che il Dio Fobbes è di scappare, abbiamo sempre, se noi restiamo, stare svegli, stiamo svegli e affrontiamo quella situazione e la superiamo. Una volta che l'hai superata è come un esame all'università, te lo sei dato, boh, andiamo avanti, se no quell'esame passerà. E molte volte ci troviamo ad affrontare esami delle nostre generazioni, ricordiamocelo, generazione e generazione, la preghiera dell'albero genealogico, ritroviamo delle situazioni che sono sempre nella nostra famiglia. E io dico, ma a certe volte, ma quando è che finirà alcune cose? E capisco che siamo noi che stiamo sanando non soltanto la nostra vita. A volte la nostra vita, noi le cose le abbiamo già sistemate, ma il Signore ci permette di essere benedizione, di essere salvatori insieme a Lui delle varie situazioni del nostro albero genealogico. Nessuno mai ti dirà grazie, ma non ha importanza. Ma è sei tu che... Quindi ecco, riuscire a vincere questa oppressione del sonno e vedere la gloria del Signore. Vedere la gloria, il kabod, la bellezza. Difatti qui cosa dice? Maestro, è bello per noi stare qui. A questo noi dobbiamo ritornare, alla bellezza di essere di Gesù. Molte volte questa religione, questo gruppo è diventato un inferno, è diventato un'ansia. A volte c'hai l'ansia perché questo non lo puoi fare, perché questo non lo puoi dire, perché questo lo... E sembra quasi... ti stai male. Allora dice, ma tanto vale non ci vado più, ma tanto vale getto la spugna. Ecco, chi era? Rosalba, che ha detto, ecco Signore, tu sei stato un contestatore, ma nel bene. Mi pare che tutto giù era questo il concetto. Ecco, riuscire a essere contestatori per riportare il bello. E il bello, e la bellezza, adesso mi pare che Mancuso ha scritto un libro sulla bellezza che salverà il mondo. Chi era? Dostoevskij che l'ha scritto, che era da qualche parte. Ecco, dobbiamo ritornare a questo, alla bellezza dell'essere cristiani, alla bellezza di andare alla preghiera di lode. Quante volte questi gruppi, tante volte poi diventano una sentina di discorsi, di, per carità, ognuno di noi c'è di più, ma non lasciamo stare questi difetti, lasciamo stare quello che fanno gli altri, che purtroppo più il gruppo si ingrandisce e più ci conosciamo. Anche voi all'inizio pensavate che io fossi un santo, e in effetti lo sono. Però, quando diceva un autore indiano, non lo cito, nessun grande uomo lo è per il suo maggiordomo. Per chi ci sta vicino si accorge poi dei limiti, delle povertà, delle debolezze. Ma che è normale, ma basta, basta, all'interno della comunità cerchiamo di vedere il Gesù risorto, il Gesù bello, il Gesù da amare, il Gesù che si manifesta, il Gesù che dice io ti amo, io vengo lì per guarirti, per salvarti, il Gesù salvatore. Basta con questo autosalve, l'ho ricordato, è un concetto che per ora mi sta ritornando, questa salvezza gratuita. Gesù viene a che salvezza deriva da salus, salute. Ultimamente sento sempre il Signore viene a darci la salvezza, non la guarigione. Non è così, perché nella salvezza c'è la guarigione, salus da salute. Però tu pensa, lasciamo agli altri pensare quello che vogliono. E dobbiamo ritornare a dire è bello stare qui, è bello andare in chiesa, è bello. Purtroppo ci saranno sempre persone, realtà, che cercheranno di farti vedere il brutto e magari ti renderanno la vita brutta, perché veramente non sai mai come a volte comportarti, per chi la vuole cotta, per chi la vuole cruda, per chi se non ci sono tre candeline bisogna metterne due, bisogna metterle di lato. Maestro, per me è bello stare qui, vedere il Signore risorto. E poi si formò una nube che li avvolse nella sua ombra. La gloria del Signore apparve nella nube, su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. L'ombra è anche importante. Abbiamo visto che Pietro, abbiamo visto domenica nella prima lettura, Pietro anche la sua ombra guariva. L'ombra è presenza, presenza del Signore. Mi è piaciuto, che non so, era un articolo della buon'anima di Madre Canopi, quella badessa morta a Lago d'Orta, che diceva tutte le situazioni ombra della nostra vita, lì possiamo vedere il Signore. Le situazioni ombre sono le situazioni oscure, buie della nostra vita. Invece di stare lì a pestare l'acqua nel mortaio, invece di stare lì a lamentarci di questa ombra, forse è il caso di dire: Signore, ma dove sei in questa situazione tenebrosa della mia vita? Anche se cammino per una valle oscura, non temerò, perché tu sei con me. A volte ci sono delle situazioni della nostra vita che noi veramente ci sentiamo abbandonati. Ci sono delle situazioni della nostra vita che veramente ci sentiamo al buio. Ma in questo buio c'è il Signore. Ecco, allora io voglio fare esperienza dello Spirito nel nascondimento, nell'ombra delle situazioni. E quando veramente tu in questa nube, in questa ombra, in questo buio, ecco la voce. E uscì una voce dalla nube: questo è il figlio mio amato, ascoltatelo, ascoltate lui. Questo l'abbiamo detto 50.000 volte, ma lo ripeto ancora una volta: tutto deve essere nel messaggio di Gesù. Quello che nel messaggio di Gesù non rientra, anche nella Bibbia stessa, dovremmo metterlo da parte. E nei Vangeli, anche nella Bibbia stessa, lì c'è la pienezza della verità. Poi tutto il resto, ci sono anche delle situazioni che vanno abbandonate. Prima del Concilio Vaticano II, l'abbiamo detto 50.000 volte, se ti mangiavi una fetta di mortadella il venerdì, te ne andavi e morivi, ti veniva un infarto, te ne andavi all'inferno. Questa è. Adesso nessuno più, anche se te lo confessano, non ho fatto il magro, ho detto con quella carne che c'hai. No, non lo dico più, adesso sono più prudente. Anzi, cerco di studiarmi la faccia per non essere... Certo, dico, che faccia devo fare? Mi viene da ridere, ma no! Però non scandalizzare con quelli che si confessano una volta l'anno. È già tanto che vengono a dire che hanno disobbedito alla mamma e che hanno fatto il magro. Io ho fatto il grasso. Ok, gloria al Signore. Ascoltiamo Gesù. Ricordiamocelo, ecco, non è messo nella scheda, ma dato che il Signore con la parola che ci ha dato Cristina dice il regime della legge e il regime dello spirito. Qui il caro Pietro è un tentatore. Attenzione che i tentatori, Antonietta, il grande tentatore può essere tuo marito Mario. E Mario, la tua grande tentatrice può essere, quelli accanto a noi ci tentano. E Gesù deve stare a difendersi da Pietro, perché poi dice, è bello stare qui, però poi ci ripensa e dice, boh, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E Pietro è un ebreo, e per gli ebrei chi sta al centro è il più importante. Quindi una per te, di lato. Al centro ci mettiamo Mosè, la legge. Pietro sta dicendo a Gesù, basta con ste menate, basta. Ritorniamo alla legge e tu cerca di fare il Messia così come è scritto nella legge. È una per Elia. Ma Gesù, lascialo parlare. Gesù manco lo ascolta. Però attenzione che a volte chi ci sta, ma chi mi interessa di quella? Quante volte lo senti? Chi ti sta accanto ti tenta. E devi stare sempre in guardia, due piedi in una stivala. E subito guardandosi attorno non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Lui sei la stella, come non pensare a te? Questa è una parola amata da Lui sei la stella che già ai tempi di Oleggio mi portò un quadretto che è andato perso però, quello delle monache. Quindi se ne vai a ritrovare di nuovo questo quadretto dove c'è? Cioè, e non videro che Gesù solo, che l'aveva appeso questo quadretto davanti la scrivania. Dobbiamo ritornare, dobbiamo, il devi non si dice mai perché bisogna soltanto proporre, ritornare a vedere Gesù solo, solo Gesù, essere proprio fissati con Gesù. Per carità, poi ci sarà Santa Rita, c'è San Francesco, c'è Verius, c'è la Madonna, Nostra Signora, tutte cose buone, Madonna che scioglie i nodi, che è la più quotata per ora, e ci sono di tutto e di più, questa ascesi, questa purificazione, guardare a Gesù solo, soddisfatti o rimborsati. Guardate a Lui e sarete raggianti. Guardate a Lui e sarete pieni di gioia. Se guardiamo in basso è finita. Se guardiamo in alto vediamo un panorama di santi e di cose. In questo guardare a Gesù solo. E voglio diventare uno con Gesù lasciando cadere ogni distrazione. Gesù è sempre con noi. Io sono con voi tutti i giorni e quindi in questo Gesù che è con noi, guardare a Lui. E mentre scendevano dal monte, ordinò di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti, e riflettere su di essa è intelligenza perfetta. Di ogni, oggi abbiamo fatto 4 giorni di grazia, 4 giorni di benedizione. E che il rischio è quello che può scivolare come acqua sul mare. Dobbiamo riflettere su quello che il Signore ha fatto per noi e continuare a riflettere e a meditare, perché riflettere su di essa è proprio il principio dell'intelligenza perfetta. E concludiamo, essi tendero la cosa per sé, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dei morti. E tra i commenti più belli che ho letto è proprio questo, io voglio domandarmi e capire come Gesù viene a salvarmi nelle varie situazioni della mia vita. Quando Questo è il messaggio della trasfigurazione. Loro pensavano in un determinato modo e invece Dio li porta ad un altro modo e qui loro devono riflettere. Questo vale per me, ma vale per ciascuno di noi. Io pensavo di fare il prete in una determinata maniera. Lo pensavo come avevo visto da ragazzo, da giovane, vedere i miei preti in modello. Però il Signore, giorno dopo giorno, li sta portando verso un altro modo, che è il suo modo. Ma dato io mi ricordo quando fui trasferito a Oleggio, io mi ricordo il provinciale di allora, e il provinciale di allora, padre Carmelo Puglisi, mi disse: Giuseppe, vai a Oleggio, mi raccomando, fai il prete della parrocchia, lascia stare tutte queste cose carismatiche, cose, fai il prete, entrerai nella salvezza lo stesso, sarai santo lo stesso. Io ci ho creduto, così volevo fare. Io mi ricordo, sono andato a Oleggio per fare il pretino di Oleggio, il pretino della parrocchia. Arrivai, c'era il mio confratello che era un Dio in terra, l'arciprete di allora, il padre Augusto Mozzetti, che non so, i vecchi di Oleggio ricorderanno. Mi diceva, fai questo, io facevo. Poi però il Signore cosa fece? Mi prese per mano e mi portò nell'unico gruppo che non era stato presentato. Il gruppo di Antonietta Valentini, che oggi compie gli anni, Antonietta, bene. Gloria al Signore per Antonietta. E lì, quella sera, con quelle quattro vecchiette, mi sembravano decrepite, poi ringiovanirono. Vanna, mi sembrava decrepita 30 anni fa, adesso se la vedi a 80 anni, la star, ieri sera con quella gonnina, sembrava... quella sera... come c'è quel canto della Manon, quella sera in un bar insieme a dei camerieri maleducati, noi ci siamo innamorati. E così è stato. Quella sera, con quelle vecchie quattro decreti, che c'era anche tua suocera Teresa, il Signore cambiò la mia vita. Ma io non volevo, non volevo. Il Signore cambiò la mia vita. E adesso, questo vale anche per noi, vale per me. Non è che lo fa una volta sola. Il Signore si inserisce nella mia, nella tua storia per salvarci alla sua maniera. Quando studiavo io, già si diceva che Gesù, prima San Tommaso diceva che Gesù, sin dalla culla, sapeva tutto. Sapeva che sarebbe morto in croce. Adesso la teologia moderna dice che Gesù non lo sapeva, ma lo ha scoperto cammin facendo, vedendo il rifiuto dei sommi sacerdoti, degli anziani, degli scribi. Lui ha capito che la salvezza passava attraverso la croce, la sofferenza, la morte e la resurrezione. E così anche nella nostra vita. Com'è che il Signore viene a salvarmi? E qual è questo progetto? Io lo sapevo all'inizio, come ai tempi della filosofia, quando è tutto bello catalogato. Poi nella vita invece tutto cambia. Maria, Maria della Sardegna, com'è? Non ti credere che tu ormai la tua vita è finita. Dice, ormai sono vecchia, che devo fare? Smuoviti, smuoviti, perché il Signore ha ancora un progetto su di te. Il Signore ha un progetto... Ecco, hai visto, no? Lo so che sei vecchia, ma anche che sei anziana, non sei vecchia. E gli anziani faranno dei sogni. Ma lo dico a Maria, perché Maria ha la sua veneranda età. Potrei dirlo ad Antonia. Antonia che ha 92 anni con tutte queste perle, è tutta sempre di bianco. Quanto l'amo. E quando mi verrebbe voglia di deprimermi, penso a lei, che con tutto quello che ha passato, lei ha sempre un sorriso, ha sempre un sorriso e una parola buona per me, che ne avrebbe, perché a volte mi dimentico pure di rispondere ai suoi messaggi, perché lei manda a 92 anni ancora i messaggi, ti pare? E se non gli rispondo, dice, perché non mi rispondi? Ecco, tu non hai 92 anni, no? Maria, quanti anni hai? Puoi dirlo, tanto. 88! 88? 89? Ah, ti nascondi gli anni pure. Hai capito? Beh, io adesso mi avvio verso i 70. Beh, ne ho fatti 60, adesso il prossimo traguardo sono i 70. Mi avvio verso i 70 adesso. Comunque, spostiamoci per vedere quale, in che modo il Signore viene a salvarci e in che modo vuole che ciascuno di noi diventi elemento di salvezza nella Chiesa, nella famiglia e nel mondo. E per fare questo, da stasera fino a Pentecoste, prendiamo per mano Gesù e lasciamoci portare in alto, lasciamoci portare sopra per vedere quanto Lui è bello! Amen! Cosa c'è? Testimonianze.